www.radiogio.it e la storia continua. Tradizioni varesine, Massari e Coloni. Tradizioni varesine, Massari e Coloni. Nell'Ottocento peggiorano i rapporti fra i proprietari e i contadini, che nei secoli precedenti avevano trovato un equilibrio con le ampie masserie che assicuravano ai proprietari un reddito sicuro e ai massari una vita dura ma con una certa tranquillità per l'avvenire. Il tradizionale contratto di masseria è sostituito dai contratti di colonia e soprattutto si passa a un contratto a volte secolare a un contratto molto preciso, sottoscritto in un libretto di colonia, difficoltoso da interpretare per i contadini che, se in questi anni sanno ormai leggere e scrivere, beh, non hanno certo padronanza delle sottigliezze legali. Non è chiaro quando siano stati introdotti i contratti di colonia, ma probabilmente intorno alla metà del secolo. Nel libretto sono descritti i terreni e la casa dati in affitto e i pagamenti da fare, in denaro, per la casa per i teneri, e i terreni, in granaglie, frumento, segre, miglio, melgone, avena, e gli appendizi, vetture, giornate di lavoro, polli, caponi, uova, canapa, uva. Per le granaglie è segnata anche la valutazione in lire e il colono ha la possibilità di pagare in contanti. Ciò che colpisce nel libretto è l'elenco dei patti convenuti in aggiunta, modificazione o sanzione delle regole stabilite dal Codice Civile Italiano, che occupa ben 3 pagine. Nei confronti del contratto che abbiamo esaminato nel 1763 si deve notare un irrigidimento dei rapporti da parte del proprietario e un netto peggioramento per il colono, al quale sono addebitate molte spese e il cui margine di manovra è drasticamente ridotto. Sono sovente minacciate azioni legali di fronte ad inadempienze e in caso di contrasti il problema sarà esaminato da un arbitro nominato dalla proprietà. Una parte notevole è dedicata all'allevamento dei bachi da seta, compito a carico del colono. Tutta la foglia dei gelsi è riservata al proprietario e non è quindi compresa nel contratto. E il conduttore non può allevare bachi oltre a quelli che gli sono consegnati e a sue spese deve curare l'allevamento. Mancando la foglia sui terreni del fondo, il conduttore deve gratuitamente andare a prenderla dove gli sarà indicato e pagare la metà della spesa di questa foglia e la metà delle spese per il bigattiere del trasporto e mediazione delle gallette, che dovranno essere consegnate tutte, buone o cattive che siano. Il proprietario riconosce al contadino la metà del valore delle gallette vendute, dopo aver dedotto però la metà della spesa per le sementi. Qualunque sottrazione o manomissione del prodotto finale potrà anche provocare un'azione penale oltre alla rifusione del danno. Il contadino deve eseguire la potatura del gelsi ogni anno a suo carico e non deve cogliere foglie dei gelsi novelli prima del terzo anno. Non deve seminare intorno ai gelsi per non dimagrire il terreno e deve tenerlo pulito per almeno 1 metro intorno a ogni pianta. La foglia, eventualmente avanzata, anche in autunno, non deve essere colta, ma lasciata cadere naturalmente. E per quanto riguarda le granaglie, non devono essere consegnate al magazzino del proprietario, essere di buona qualità e stagionate e se tacciate da un crivellatore di fiducia a spese del contadino. Se i grani sono di cattiva qualità e non ben stagionati, il contadino è responsabile del minor prezzo che se ne ricaverà. L'uva è divisa a metà, ma il proprietario ha la facoltà di ritirare la parte colonica a prezzo corrente nel paese, mentre la raccolta, la mondatura e il trasporto alla casa padronale sono a carico del contadino. La spesa per l'acquisto dello zolfo per la solforazione delle viti è divisa per metà e, mancando i pali per la viti, questi saranno forniti dal proprietario che addebiterà metà del costo al contadino, che non può mai utilizzare i gelsi per il sostegno delle viti. Ma la storia continua, non è finita. www.redigio.it e la storia continua.